un messaggio che parla del mondo nel quale viviamo. Questo mondo ha capito qual è il messaggio di Pasqua e cosa ha fatto Gesù per noi, e sappiamo tutti la risposta. Però facciamo un'analisi adesso insieme e vediamo cosa ci vuole dire il Signore oggi.
Dunque, il titolo di questo messaggio non è esattamente pasquale. Si chiama Il programma dell'Anticristo. Quindi non è il solito messaggio, buona Pasqua, ecco le uova di gallina dipinte.
No.
No.
Che poi non c'entrano niente con Gesù quelle uova.
Quindi, grazie Signore, quindi preghiamo fratelli che il Signore ci aiuta. Grazie Signore. Tu c'hai la scrittura lì, Angelina?
Sì, siamo pronte, vero Dora?
Sì.
Grazie Signore, aiutaci Gesù.
Amen.
Parlaci Signore, ah, sì, grazie Signore, io ho pregato, cioè tutto un tratto ho avuto come un'unzione, sento un'ispirazione di vedere cos'è che sta succedendo nelle tenebre, nel mondo dello spirito, che noi vediamo sì la Russia, la Cina, l'America, la guerra, gli armamenti, questo Papa falso cattolico, vediamo il sistema mondiale delle banche, e vediamo il sistema dei media che lavano i cervelli, vediamo le scuole, vediamo un mondo dove tutto ciò che è satanico, omosessualità e religioni violente di terroristi vengono favorite dal diavolo, invece il cristianesimo che predica l'amore e la pace, e quindi se e un islamico viene maltrattato sui giornali e che i cristiani vengono uccisi, nessuno ne parla quasi. Quindi che succede nel mondo dello spirito? L'invasione degli islamici in Europa camuffata di immigrati poveracci. E allora ho preso degli appunti e il Signore mi parlava di questo. E si chiama Il programma dell'Anticristo, quello che succede dietro le quinte, nelle tenebre, come il diavolo acceca le menti, che poi era profetizzato, leggiamo secondo Corinzi 4, 3 a 4, chi legge, Dora o Angela?
Va bene, leggo io.
Allora, cosa succede nelle tenebre? Nelle tenebre succede che il diavolo continua, e in questo tempo della fine molto di più, ad accecare le menti del mondo. Andiamo.
Secondo Corinzi 4, 3 e 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione.
Quindi chi non capisce il Vangelo è perché sta camminando alla perdizione.
Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti.
Accecato le menti.
Affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.
Quindi perché il diavolo acceca le menti al Vangelo? Perché non vengono salvati, perché il diavolo sa che va alla morte dell'inferno e vuole, come ha fatto Hitler, portarsi il più possibile al suicidio.
Primo Giovanni 5,19. Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno.
Attenzione, che non sono predichelle, dice tutto il mondo è sotto il potere del maligno. Quindi queste, anche le chiese che sono sedute a andare seguendo l'andazzo del mondo, cercare di fare bravi, bravi, bravi nel mondo, queste chiese sono sotto il potere del maligno, dobbiamo andare controcorrente. Amare il mondo, cosa vuol dire amare il mondo? Giacomo 4,4.
O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Va bene, attenzione a essere amici col mondo. Oggi purtroppo i cristiani escono di chiesa, non si riesce a capire chi è cristiano e qual è l'ateo. Non si riesce a capire, ormai i cristiani sono in mezzo agli idolatri, in mezzo agli idolatri. Il cristiano deve sempre essere perseguitato per essere la volontà di Dio. Prima o poi perseguitato. Allora, il Signore mi ha mostrato qui una lista di bugie. Allora, la prima bugia che vorrei parlare è la bugia dell'assistenza sociale. sapete cos'è? È un disoccupato, prende soldi, sì, famiglia, sì. Soldi per i bambini. Dio ha creato gli uomini perché possono essere indipendenti. Le nazioni pagane di oggi, con la scusa di aiutare i poveri, in realtà costringono con le tasse di chi lavora onestamente. Non parla dei ricchissimi egoisti, no. Parla delle tasse di chi lavora onestamente, parla della classe media. Non parla di quelli che hanno yacht e aerei privati, no. E costringono questa gente, classe media, a pagare per mantenere lo stato dell'assistenza sociale di gente che non tutti meritano, ma che non vogliono lavorare in tanti paesi. Trovano il sistema di non lavorare e di farsi pagare. Cioè, tradotto significa, invece di insegnare ai poveri ad avere un lavoro, ad essere autosufficienti, si insegna loro a dipendere dallo Stato, cioè comunismo, socialismo, che non funziona perché il socialismo è crollato dappertutto. Funziona in Cina perché si è mischiato al capitalismo. Ecco perché la funziona un pochino. La propaganda è molto ingannevole dell'assistenza sociale. Aiutare i poveri sembra giustissimo, no?
Certo.
Sembra persino cristiano.
Ed è bello farlo.
E per questo è che questo Papa compagno comunista la predica. Perché demagogia e populismo fa presa.
Sì, infatti...
Tu c'è una citazione di Vance Havnerly?
Ah sì, con la citazione di Vance Havner, che era un predicatore americano. Lui ha detto che se ci fosse stato un Vangelo sociale nei giorni del figlio prodigo, qualcuno gli avrebbe dato un letto, un pezzo di pane, e lui non sarebbe mai più tornato a casa pentito.
Cioè il figlio prodigo che è tornato pentito non sarebbe tornato se gli avessero dato...
Certo.
Cioè non poteva neanche mangiare il cibo dei porci. Va bene, nel Vangelo sociale... Nel mondo sociale di oggi gli avrebbero dato soldi senza lavorare, come fanno con gli immigrati che arrivano.
Sì.
Invece i soldi dovrebbero dargli agli immigrati, ma a casa loro, non qui.
Sì, cioè il diavolo fa qualsiasi cosa per sostituire il vero Vangelo con ideologie che suonano bene, però non hanno il potere di cambiare vite.
Quindi aiuta in modo superficiale, aiutare i poveri, sì, l'ha detto Gesù, ma non vanno alla radice.
No.
E un disoccupato gli dai ogni giorno un po'. Ogni mese gli dai un pochettino di assistenza, che non è che basta tanto. E no, devi dargli un lavoro. Devi insegnargli a pescare, non dargli pesce. Se no stai creando un handicappato. L'assistenza sociale, per esempio, io ero in Argentina due volte, sono stato anche da poco tempo, che noi ci concentriamo in questa zona. E similmente, e non solo in Argentina ma in tante altre nazioni, è un esempio chiarissimo di questo. Lo Stato cioè, cercano di rifarsi a Peron, aiutare i poveri, e allora cosa succede? I poveri, ricevendo il minimo per l'affitto, per il cibo, non vanno a lavorare. E allora, però non basta per comprarsi la televisione, lo smartphone, e allora vanno a rubare. C'è un'ondata di crimine, tutta questa gente che invece di farli lavorare gli danno soldi per stare lì a fare niente. Praticamente cos'è il Vangelo sociale? Si tratta di Gog, la bestia anticristo, che sta già invadendo il mondo con il comunismo di Magog, il socialismo, che in base alla profezia prenderà presto il potere. Va bene? E sarà distrutto dal Armageddon. Da chi? Da Gesù, seguito dalla sua sposa, sui cavalli bianchi, eccetera, eccetera, sarà gettato nel lago di fuoco, vedi Apocalisse 19:11. Va bene, quindi vediamo l'Europa. L'Europa è un continente socialista, dappertutto. C'è questa assistenza, che poi è falsa. Non devono dare assistenza, devono lasciarli lavorare. Sì, però non c'è posto di lavoro, ma lasciateli fare come nella Bibbia. Ognuno la sua casetta, le sue galline, i suoi animali, zappare, e si produce il suo cibo. Invece di dargli soldi mensili, dagli una zappa. Dagli un pezzo di terra. Seconda bugia. I media, televisioni, eccetera. Romani 7:18.
Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no.
Va bene. Allora, viviamo in un mondo che gente che neanche c'è Gesù. Se Paolo diceva che lui non aveva niente di bene nella sua carne, figuriamoci quelli che Gesù non ce l'hanno. Allora, quindi arrivano i media a questa gente senza Cristo e gli lavano il cervello, gli danno soluzioni sbagliate. Gente che non, nella propria carne non ha niente di bene, non ha niente di buono, come anche i cristiani nella carne. Allora arrivano i media e gli lavano il cervello, glielo confezionano. E quindi loro, non avendo un'alternativa di Cristo, non avendo una verità di Cristo, devono scegliere. Testo croce, destra o sinistra, vuota così, vuota cos'ha, sono tutti nel paniere del diavolo, tutto ciò che vedi nei media. Anche quando c'era la Democrazia Cristiana, era ipocrisia cristiana. E beh, oddio, era un po' meglio dei comunisti apertamente satanici, d'accordo, però erano anche ipocriti anche loro. Quindi il maligno, predicando la libertà tranne i media, tramite i politici, ha un grande successo nel sostituire la vera libertà, cioè la libertà dalla verità di Cristo, facendo credere al mondo ateo che la verità consisterebbe nelle cose, leggete il giornale, la libertà di fumare marijuana legalizzata, ti puoi ubriacare a casa tua ovviamente, niente di male, puoi avere belle auto, sesso libero, adulterio, andare in questi bordelli moderni che si chiamano discoteche, maltrattare i figli, maltrattare i genitori, i familiari, puoi essere egoista, tutte libertà che la Costituzione italiana, europea, americana, russa, cinese, eccetera, non condanna. A casa tua ti puoi ubriacare. Puoi fare tutto quello che ti pare dentro le leggi, sono leggi che lavorano sulla superficie ma non vanno alla radice. Quindi è venuto quel falegname, chi è il falegname? Gesù. Ha scalato quella montagna, sappiamo qual è il Calvario, e ci ha insegnato in un modo assolutamente diverso. Giovanni 8, cos'è che ci ha insegnato?
Giovanni 8:36. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Va bene, ecco che qui c'è un'altra libertà. I farisei gli rispondono, ma noi siamo liberi, figli di Abramo, ormai non siamo schiavi, come dici che saremo liberi? I veri schiavi non sanno di essere schiavi, l'egoista non sa di essere schiavo dell'egoismo, il superbo non sa di essere schiavo della superbia, l'adultero non sa di essere schiavo dell'adulto e così via. Giovanni 13, 34 cosa dice?
Giovanni 13:34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.
Quindi la vera libertà non è di votare così o votare cos'ha, questa è verità camuffata, perché testa vinco io, croce perdi tu, voti così e voti cos'ha, sono sempre loro, no? Cioè questa è la libertà, libertà di votare, libertà di essere democratici. Se non c'è soldi, che sei disoccupato, che libertà hai, che non puoi neanche prendere l'autobus per andare alla città vicina. Ma Gesù dice la vera libertà, va bene, è che vi amiate gli uni gli altri.
Amen.
Oggi il mondo chiama libertà cosa? Le false libertà, libertà di mercato. Ma la libertà di mercato si basa sullo sfruttamento delle nazioni povere, di quelli che sono i più piccolini, degli sfortunati, in Africa, dappertutto. La libertà di mercato è sfruttare le nazioni povere del mondo. Chiamano libera una donna che abortisce, è libera di abortire. Questa la chiamano libertà. Chiamano libertà una donna che vuole fare l'uomo, che si fa crescere la barba come un orso. Chiamano libertà l'uomo che si fa castrare, si mette la gonna, è libero.
Ai.
Ma non è libero, è un mostro. È un mostro. Dio l'ha creato uomo, non si deve castrare. Tu non sei libero, sei ingannato, ti hanno imbrogliato. È come quelli che si tagliano, quei satanisti che si tagliano, perché loro, diavolo, gli ha detto di tagliarsi, si tagliano la pelle. Quelli si castrano perché sono liberi. Tu non sei il libro, sei un fesso.
Sì. Oh. Sì.
Quindi la libertà di abortire è una libertà basata sulla morte di una persona che vuole solamente nascere, al quale non viene accordato il diritto di dissentire, può solo morire. Hanno chiesto al bambino se vuole essere abortito.
E lui non è libero?
Oh, ma lui non è un bambino, è un feto. Non è lui feto, tu sei fetente.
Ups.
Come non è un feto? Come feto non è un bambino? Ma allora io vado da uno che ha seminato semi nel campo, semi di frumento, glieli raccolgo tutto. Tanto no, questo non è grano turco frumento, questo sono semi. E poi ti dà una zappa sulla testa e dice: pezzo di imbecille. Quello è una panocchia di grano turco o di mais. Ma non la vedo. Alla scuola non me l'hanno insegnato. E perché sono più ignoranti di te che l'ho insegnato. Questo non c'è la spiga, ma aspetta un attimo che l'annacqua un po' e viene anche la spiga.
Sì, amen. Sì. Amen.
Va bene.
Come c'è quella canzone di Marocchi che dice proprio questo, che la libertà non è ammazzare un figlio che sta nascendo e dire non lo voglio. Quella non è libertà. Vuoi sentire quella canzone?
Sì.
La mettiamo?
Sì, metti. Come si chiama?
La libertà.
Sì, mi ha detto che l'hai preparata, no?
La libertà. Brava. Si chiama Marcello Marocchi.
C'è chi è profeta d'amore, ci regala il colore della libertà. Storie appassionate, vite scanzonate senza limiti di età. Un buco sulla pelle, 170 all'ora. Mentre la vita fugge, l'uomo si dispera. Ragazzo, quei tuoi occhi sono troppo tristi e so che tu non ne puoi più. Giovani invecchiati, stanchi e derubati anche della vostra età. Riprendetevi tutto, anche il coraggio d'amare. E guardate negli occhi chi sporca il colore della libertà. Tanto un volo che ti sprofonda mentre guardi il cielo. La libertà agli occhi del dolore, e chi la sceglie solo per amore. C'è chi ci regala colori per nascondere i segni che lascia l'età. Giovinezza assicurata con una parrucca ed una pennellata. Ci chiudono gli occhi tra profumi e balocchi. Sei libera e bella con un po' di spray. Ma il tempo che passa ci spezza le ossa, ci scava la fossa della libertà. Mentre guardi il cielo, la libertà agli occhi del dolore, e chi la sceglie è solo per amore.
La libertà, come dice Marocchi, non è farsi un buco sulla pelle e viaggiare 160 all'ora. Quella non è la libertà, quella è una illusione che sei libero, in realtà sei schiavo di questi vizi.
Buco sulla pelle, cioè attaccarsi anche questi anellini nel naso, nella lingua, buco di eroina, ci sono tanti, tanti modi di bucarsi.
Sì,
infatti,
sì.
Sai, stanno bucando tutto, non sanno più cosa bucare, ma alla fine è sempre un buco nell'acqua.
Sì.
C'è Gabriele che stava per... Cos'è che mi predicavi?
No, I was just telling you during the break that if you kill, if you take, break, whatever, do anything with an egg of an eagle or a protected animal, it's you get a huge fine. It's like you killed the animal. So even they know that there is a life there in that egg, even though it's not an animal, but they're just hypocritical with the humans.
Tradurre.
Sì, dice Gabriele giustamente che ci sono tante leggi che proteggono gli animali. Per esempio, è illegale prendere uova dell'aquila e di tanti altri animali protetti, birds, uccelli.
Gli uccelli.
Non è permesso prendere le uova perché sanno che dentro l'uova c'è un nuovo uccello. Quindi ti danno una multa grande o dipende dal crimine, ti danno anche peggio.
Ma non è un feto quello che non è niente?
Però un bambino che se lo abortisci, questa è ipocrisia, veramente. Guarda, dicono che non è vivo.
Guarda, io credo che chissà che forse in cielo il Signore prenderà il secchio dove hanno messo i bambini abortiti. Sai, sono tutti questi pezzettini, no? Un bambino, c'è un piede qui, la manina qui, la testa di là, perché lo raschiano fuori sto bambino. Il Signore prende sto secchio e glielo rovescerà in testa a questi dottori mostri che abortiscono. Beh, non si può chiamarli dottori, sono mostri. Mostri, altro che nazisti e dottor Mengele. Va bene? Infatti, la classe medica, tutti o quasi tutti, hanno votato a favore dell'aborto. Quando hanno cominciato a praticare aborti, la stragrande maggioranza sono tutti obiettori. Vai tu a raschiare fuori un bambino e dimmi che è un feto. Va bene? Infatti anche nelle leggi sulla caccia, no? Se tu vai a cacciare un uccello sbagliato, multi o ti mettono anche in prigione.
Sì, sì, sì.
O le uova, eccetera. Gli animali sono protetti.
Mm-hmm.
Però gli animali, gli uomini, non proteggono i bambini.
Che vergogna sull'umanità. Incredibile. Sì, e poi dicevi tu prima che gli uomini si credono liberi quando votano, perché credono che sono democratici, sono liberi. Però votare non significa che il bene vince, perché, guarda, per esempio, nel deserto gli israeliti hanno votato in modo democratico e volevano tornare in Egitto, ribellandosi contro Mosè, ribellandosi contro Dio, contro la sua volontà di andare nella terra promessa. Quindi votare non è sempre la cosa giusta da fare. Dobbiamo ascoltare il nostro re. Crediamo in una monarchia, non in una democrazia.
Esatto, democrazia è fumo negli occhi. Chiamano libertà di votare democraticamente, ma in realtà la democrazia è un'illusione. Non è mai esistita, mai esisterà. Ma la democrazia viene controllata dai poteri forti, come oggi avviene da chi possiede i TV, i media, radio, i giornali. Berlusconi fu eletto perché aveva i media, mica perché c'erano altri intelligenti quanto lui, anche di più, però fu eletto perché aveva delle televisioni nazionali. E le masse votano in base alle idee che questi media formano nelle loro menti, ma le masse questo non lo sanno, i popoli, e anche se lo sanno non hanno alternativa se non ciò che i media stessi, o meglio i padroni dei media, offrono loro. Solamente chi ha Cristo ha una vera alternativa, che è la via del Vangelo.
Amen.
Poi i media, cosa preferisci, il criminale A o il criminale B? Tu democraticamente eleggi, e che hai scelto? Il mondo chiama libere le nazioni che si armano. Sono nazioni libere, Inghilterra, America, si armano, libere, per la difesa del paese, l'Italia. Ma troppe di queste nazioni usano le armi per attaccare altri indifesi.
Sì.
Vedi cosa è successo nel nazismo, comunismo, che ha invaso la Cecoslovacchia, l'Ungheria, l'America che ha invaso Vietnam, la Russia ha invaso la Cecenia, le colonie francesi, le colonie spagnole, le colonie inglesi. L'Inghilterra ha fatto una guerra contro l'Argentina, io ero là nell'82, e per le isole Malvine, che in inglese si dice Falkland. E ha fatto la guerra perché voleva tenersi queste isole, ma queste isole l'Inghilterra gliela rubata l'Argentina, va bene? Quindi usano questi eserciti, virgolette, per la difesa, infatti per attaccare. Quindi la Cina ha invaso il Tibet, la Turchia sta invadendo questi giorni la Siria, la lista è lunga. E quando comincia? La lista comincia da Caino e da Abele, va bene? che Caino credeva di avere la libertà, aveva il diritto di uccidere Abele, perché no? Così mi gira il 5 minuti e lo uccido, poi magari mi pento. Ma la libertà, la vera libertà non è illimitata, tranne che quando si rimane nei limiti dell'amore.
Amen. Amen, sì.
Il regno dei cieli è tutto libertà. Il regno dei cieli, non c'è niente di più libero che il regno dei cieli,
sì.
Ma anche là vi sono limiti.
Certo.
Signori arcangeli, non potete seguire l'esempio di Satana.
Sì.
Signori angeli, non avete la libertà di seguire Satana, e invece l'hanno fatto. Il giardino dell'Eden c'erano limiti. Questo frutto, stai alla larga. E Eva dice: tanto Dio è amore, Dio mi ama, Dio mi perdona. Patapum, giudizio di Dio, stiamo ancora pagando. Matteo 7, ce l'hai Matteo 7?
Matteo 7, 12 a 14. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta, e angosta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Gloria al Signore. Quindi la libertà di Dio si chiama la porta stretta.
Amen.
La libertà di Dio non è come certe chiese sgangherate che sono libere di fare quello che vogliono. Perché Cristo mi ha liberato, e allora io sono libero di non predicare il Vangelo, sono libero di non dare Gesù, sono libero di non dare la salvezza di Cristo, sono libero. No, tu sei schiavo, sei prigioniero delle tue idee tarate.
Amen.
Sei prigioniero della tua disobbedienza. Non è vero che in cielo vi sarà libertà illimitata, come qui sulla terra vorrebbero dirci i cristiani anarchici, i cristiani New Age. Ormai il cristianesimo per la maggioranza è un cristianesimo New Age.
Sì, solo amore, 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 e dimenticano quello che dobbiamo fare per il Signore.
Grazia, siamo sotto la grazia. Dio ci vuole coi soldi, ci vuole ricchi, ma sì, non c'è problema. Qualunque chiesa vera riceve offerte, ma non è quello lo scopo. Certe chiese parlano sempre di dare soldi a Dio, ma a Dio sono le loro tasche. Dimmi.
Leggevo ieri un libro di Smith Wigglesworth e diceva che Gesù anche ha moltiplicato i pani e i pesci, però per gli altri. Allora il Vangelo di prosperità non esiste, è contro la Bibbia, perché i soldi si devono usare per gli altri.
Amen.
Per
Amen.
Il Vangelo.
Amen. Perché continuiamo a dire, fratelli, ragazzi, aiutateci con le decine? Perché appena io non le spendiamo.
Sì.
Subito, di corsa. E subito, appena ci dai un agnellino, lo sacrifichiamo sull'altare. E mica che stiamo qua a fare banche, eccetera.
Amen.
Cioè, c'era il momento che Giuseppe in Egitto ha accumulato frumento, cibo, cibo perché aveva una profezia, 7 anni di carestia, ok? Ma non yacht alle Bahamas, però. Ok? Allora, quindi attenzione al cristianesimo anarchico. Va bene, ci saranno limiti in cielo, si chiamano i limiti dell'amore. Va bene, la nostra libertà c'è un limite, si chiama limite dell'amore. Quando esci dall'amore non sei più in libertà, entri nella falsa libertà del diavolo. Questo mondo, questa vita, le tribolazioni che stiamo attraversando, dice Gesù, non sono inutili. Va bene? Quindi se siamo saggi, non chiederemo a Dio di toglierci le prove, le afflizioni, le sofferenze, che sono buone per noi. Attenzione, c'è una profezia che Gesù mi ha detto, molti mi pregano di togliergli le sofferenze, non posso. Sofferenze, così come io stesso ho sofferto sul Calvario, io stesso ho chiesto al Padre di togliermi la coppa della sofferenza, non era possibile. Quindi non è vero che il Padre è solo grazia, e grazia, ma nella grazia c'è anche, dentro la grazia c'è non la grazia di evitare il Calvario, ma la grazia di attraversare il Calvario.
Amen, amen, amen.
Sofferenze, dice il Signore, sono buone per noi. Il Signore ci dice che le sofferenze sono buone, servono ad insegnarci a non ripetere gli errori che altri hanno commesso prima di noi. Dove? In cielo. Va bene? Paolo ha detto che noi siamo uno spettacolo per gli uomini, per il mondo, per la terra, per gli atei, per le nazioni, e siamo uno spettacolo anche per gli angeli. Gli angeli stanno imparando da noi. Lo sai? Possiamo insegnare agli angeli noi?
È difficile credere.
Te lo spiego subito, te lo posso dimostrare. Gli angeli sono là in cielo a prendere appunti. Va bene? Perché? Perché alcuni angeli sono cascati nella fossa e hanno seguito Satana. Invece molti di noi stanno rigettando Satana in una situazione mille volte più difficile che in cielo, e lo stiamo vincendo in Cristo. Gli angeli imparano da me e da te, se siamo in Cristo.
Amen.
Va bene?
Amen.
Non è incredibile?
È bellissimo.
Gli angeli stanno imparando da noi, se siamo fedeli in Cristo. Perché? Perché molti angeli non furono fedeli in Cristo. E se tu sei fedele qui nel poco in Cristo, sarai fedele nel molto in cielo. Ci saranno cristiani qui così fedeli in Cristo? Dora, Apocalisse 20 verso 4. Ci saranno molti di noi, non so chi, che sono stati e saranno così fedeli in Cristo che in cielo regneranno sopra gli angeli. Va bene? Apocalisse 20 verso 4.
Apocalisse 20, 4. Poi vidi dei troni. A quelli che vi missero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
Attenzione, Angela, 1 Corinzi 6. Regneranno con Cristo 1000 anni. Cristo regnerà su cosa? Comincia con la T.
Sulla terra?
Su tutto.
Ah, su tutto, sì.
Sulla terra, sulla luna, sugli asteroidi, sul sistema solare, sulle galassie, chi lo sa chi ha. Cristo è Dio. Dio, 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 suo spirito, non la carne, suo spirito. E la sposa è uno con lui, regneremo con Cristo. Come regnerà Cristo? Attraverso chi?
Attraverso il suo corpo.
Attraverso, che si chiama?
La Chiesa.
La sposa. La Chiesa regnerà attraverso di me, te, lui e lei, chiunque è fedele.
Amen.
Va bene, quindi regnerà anche su angeli che non hanno dimostrato, che non hanno potuto dimostrare, meglio l'altro, la fedeltà che qualcuno di noi, non sappiamo qui, potrà dimostrare.
Amen.
Primo Corinzi 6.
Sì.
Vai il 2 e il 3.
Primo Corinzi 6, 2. Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita?
Ecco, il Signore mi ha dato una scrittura, la conferma.
Sì, sì, sì.
Come sai che Dio ti ha dato una rivelazione? C'è una scrittura che segue.
Amen.
Lo Spirito Santo è stato mandato per guidarci in tutte le cose che Gesù ha detto. E adesso lo Spirito Santo ci sta guidando nelle cose che Gesù sta
dicendo.
No.
Rivelando.
Pensando.
Oh.
Persino cose che Gesù non ha ancora detto. Si chiamano, comincia con la P.
Profezie.
Profezie. In cielo vi saranno limiti. Si chiamano i limiti dell'amore. Grazie Signore, ma se siamo saggi in questo mondo, se siamo saggi in questa vita, come ho detto, noi chiederemo a Dio di toglierci le tribolazioni, perché sono buone per noi. Le tribolazioni fuori binario, dal diavolo e basta, Signore ci protegge, ma ci sono tribolazioni come il Calvario, che non possiamo avere la grazia per evitarle, la grazia è per vincerle. Non dice in Apocalisse capitolo 2, 3, a chi è fedele io lo proteggerò dalla tribolazione, lo proteggerò dalla morte, lo proteggerò dalle afflizioni, come dicono i falsi profeti di chiesa, che Dio ci proteggerà. Si chiama il rapimento prima della tribolazione, una bugia che non c'è neanche una scrittura. E cosa dice Apocalisse 2, 10? Allora sta cercando di ricordarsi, sa meglio che la legge.
Sì, perché sempre mi
è lì che guarda le nuvole, cos'è che dice, cos'è che dice. Io ti consiglio di spalancare la Bibbia.
L'ho spalancata. Apocalisse 2:10. non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Semplicissimo. Dov'è la grazia che certe chiese fuori binario predicano? Che Dio ci ama e Dio ama te, e questi qua della Bibbia non li amava. Quindi noi chiediamo a Dio di toglierci le tribolazioni, amen, ma di aiutarci a superarle invece, perché servono a insegnarci a non ripetere gli errori che altri hanno commesso prima di noi sulla terra e
nel cielo,
in cielo,
come
da gente
angeli,
come Lucifero,
sì,
come i suoi angeli. È un po' come alla scuola guida, quando ti insegnano a guidare, va bene, in questa vita impariamo a guidare,
sì,
guidiamo nello spirito, diventiamo maturi, diventiamo pratici, diventiamo con esperienza. Questa vita è una grande scuola guida. Ci sono i segnali: non gira a destra, curva pericolosa a sinistra, strada sdrucciolevole, attenzione semaforo rosso, ponte rotto, girare, aggirare, deviare a destra, emergenza, il ponte crollato. In effetti solo chi sceglie, ed è una scelta, di camminare sul sentiero dello Spirito Santo, sentiero di Cristo, solo lui è veramente libero.
Amen.
La libertà di Dio è solamente quelli che scelgono di essere prigionieri di Cristo.
Amen.
Quelli che invece scelgono la libertà del diavolo non sono liberi, anche se così sembra, sono schiavi.
Amen.
Secondo Corinzi 3, Romani 8, ce li hai lì?
Secondo Corinzi 3, 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Bellissimo,
wow.
Questa è la definizione della libertà.
Wow.
Dove c'è lo Spirito del Signore.
Alleluia.
Wow.
Amen.
Lode al Signore.
Grazie Gesù.
Romani 8, ce l'hai?
Romani 8, 2?
Sì,
perché
ce l'hai,
la legge...
dovresti avere la lista lì,
sì,
non te l'ho data.
Romani 8, 2. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Libertà significa essere libero dal peccato, dalla morte, essere nello Spirito di Dio. Questa è la libertà.
Amen.
Grazie Signore, alleluia. Quindi vediamo che la libertà del mondo, parentesi, del diavolo, del mondo, che il diavolo c'è chi non ci crede, al mondo ci crediamo, è quello che riguarda divorzi, aborti, omicidi, mafia religiosa, mafia politica, mafia di Bruxelles, mafia di Palermo, mafia di Catania, mafia di Parigi, mafia di Roma, e criminali a destra e a sinistra, ci crediamo a questo? E caspita, oi, se dai un'occhiata al mondo non puoi non credere al diavolo, basta, non credere al diavolo, guarda al mondo, può essere il diavolo peggio di così? Caro mio, ma la legge di Cristo ci ha liberata dalla legge della morte.
Amen.
E poi passiamo alla prossima bugia. C'è una lista di bugie. La bugia, attraverso un'altra bugia che il diavolo inganna il mondo, è la bugia della globalizzazione, un bel eufemismo per dire dittatura mondiale. Li hanno infinocchiati come vogliono queste belle parole intellettuali. Globalizzare è sinonimo di inglobare il mondo in un unico impero, dittatura mondiale, cosa che il diavolo ha sempre cercato di fare, senza eccezioni durante i secoli. Vede Alessandro il Grande, i grandi papi, Napoleone, Impero Romano, nazismo, comunismo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti sempre cercano di prendere, sì, il mondo, così dicono, almeno quando crepo che mi seppelliscono sotto, dove sono i vermi, mi faranno una statua, qui giace Alessandro il Grande, Napoleone il Grandioso, Gengis Khan, che gloria ragazzi,
non cambia niente.
E i vermi dicono, ma non ci interessa niente quanto grande sei, no, qua mangiamo. Altra bugia con la quale il diavolo inganna il mondo, e purtroppo troppi cristiani, purtroppo. La bugia dell'intrattenimento. le false gioie del mondo, i divertimenti, la cultura delle vacanze, la cultura dell'egoismo,
sì,
la cultura del ioismo, la cultura dello smartphone, della televisione, della musica, della discoteca, io, l'adorazione di se stessi. Cos'è intrattenimento? Come poi, inoltre, anche stavo evangelizzando un ateo e gli dico: sai, se tu ricevi Gesù lui ti fa felice. Io sono già felice, mi fa l'ateo. E dico: Gesù, che gli rispondo? Fa, digli che non lo è. Non sei felice. Chi sei tu per dirmi che non sono felice? Perché non credo che puoi essere tanto egoista. Che c'entra l'egoismo? Senti, in un mondo dove c'è gente che muore di fame, c'è gente che non c'ha acqua da bere, c'è gente, bambini che vengono abortiti, in un mondo dove vendono i bambini, sono stato in India, là tagliano apposta una mano al bambino perché quando cresce quel bambino sarà una fonte di guadagno a mendicare, in un mondo dove usano i bambini abortiti per fare cosmetici, in un mondo dove le multinazionali succhiano sangue dove sangue non ce n'è più, in un mondo dove le banche spremono dove non c'è più niente da spremere, in un mondo così tu non puoi essere così egoista ad essere felice. Te l'ho detto che non puoi essere tanto egoista. Ha smesso di ridere.
Wow.
Ha cominciato ad ascoltare il Vangelo.
Grazie Gesù.
La bugia delle filosofie. Filosofie secolari. I filosofi, i saggi, i sapienti secolari. Cioè i grandi osannati. Ma tu, frate Giuseppe, a te non credo a niente, solo Gesù. Ma tu non rispetti niente.
Amen.
Rispetto un pochino a tutti, ma qua osannare i vari Omero, Platone, Aristotele e compagnia, bella o brutta, dipende dai punti di vista. Tutta gente che, come tutte le filosofie, gente che ha raggiunto solo la classe degli intellettuali, non i poveri, non i derelitti, non gli analfabeti, non la gente che lavora duro e che non ha tempo di andare alla biblioteca a comprare libri, non sa neanche leggere. Come fa a leggere Aristotele? Va bene, quindi tutti questi grandi sono buoni a nulla, perché? E perché? E questi qui parlano la lingua degli intellettuali, quindi qui siamo alla bugia di cosa? Ripeto, siamo alla bugia delle filosofie secolari, filosofi, saggi, sapienti secolari, grandi nomi. Va bene? E questi che invece cosa fa? Gesù cosa fa? C'è delle scritture riguardo Matteo 5, 1 Corinzi 1, Luca 18, spara,
sì, shoot. Matteo 5, verso 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. 1 Corinzi 1,26. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. E Luca 18,24. Gesù, vedendole così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Amen. Quindi questo è per i filosofi.
Quindi anche i filosofi è una bacchettata biblica. Qui, caro mio, non scappa nessuno, va bene? Vogliamo passare ai politici?
Oh.
C'è neanche per loro, perché per i nostri fratelli che ci seguono non è niente di nuovo sotto il sole. Ecclesiaste capitolo 1, c'è qualcosa di nuovo, quello che è stato, quello che sarà, le botte che hanno preso e prenderanno ancora.
Sì, sì.
Che glieli picchia, frate Giuseppe? No, le scritture. Padre Giuseppe è un predicatore educatissimo, gentilissimo, dolcissimo, garbatissimo,
sì,
va bene? Però che ti dà la parola, spacca tutto.
Di chi stavi parlando?
Capito? Quindi sto dicendo, è la parola.
D'accordo con la parola, d'accordo 100%.
Va bene. Padre Giuseppe, educatamente, garbatamente,
cosa significa
ti dà la parola?
Garbatamente?
Garbatamente means with garb, con dolcezza.
Ah.
Con garbo,
sì.
Capito? Una persona garbata, uno come me, insomma. Capito? Una persona dolce, gentile, perché sai, quando uno sta vicino alla rosa comincia a profumare. Mio padre mi diceva: se metti il vino vicino, lui faceva il vino lui, e lo beveva anche, e vicino a qualcosa, dice, il vino si innamora e prende il profumo della cosa.
Garbatamente, sì. Graceful.
Ah, graceful.
In inglese graceful, grazie.
That's nice.
Or courteous.
Courteous, ha capito?
That's a good goal.
Quindi sono io qua. Perché io, essendo come un vino vicino a una rosa, ho preso il profumo della rosa. rosa sarebbe Debora, dolce, gentilissima.
Giusto.
Capito? Ieri sera era l'una del mattino, era lì che gli predicavo, poveraccia. Era lì, ha letto che lei ha letto che era lì a lei, che gli stavo predicando. Cioè, sai, quando il Signore mi dà delle cose, devo subito predicare, che sennò poi mi sfuggano. Quindi queste sono le virgolette benedizioni delle le mogli dei pastori, dei predicatori. Anche di notte lei non deve schiacciare il tasto, ascoltarsi la registrazione. Lei ce l'ha in camera da letto, il predicatore.
No, ma è vero, è molto dolce lei, è cioè, molto paziente, dolce.
Ed era lì che era lì, tra i sessi, la godeva. Sai, alla fine stavo, se la gioiva tutta. Alla fine lei, perché fino a mezzanotte, poveraccia, era lì che scriveva una... la lettera di Pasqua per i suoi parenti in Danimarca. È una lettera di quante pagine? 17 pagine.
16 pagine.
Un po' lunga,
sì.
Ce la sta traducendo da quello che ho fatto io in italiano.
Sì.
Ha capito che così l'ho mandata a certuni in Italia. E una cosa che ho mandato, che stavo dicendo, guarda, ho mandato una profezia della 70 settimana che ho messo. Ho messo una radio, anche voi fratelli, quella radio. E gli ho detto: metti anche quella. Ho detto, ma dice che lingua è? C'è italiano, e questi sono danesi che ne capisco italiano. E gli ho detto: guarda, tu la metti e sotto gli ho dato una piccola spiegazione. E che spiegazione do? E loro gli ho dato la spiegazione tutte le 70 settimane in succinto. Tutti le sai, tutte le 70 settimane, sono 69 finché Gesù fu crocifisso, Daniele 9:24 fino al 26. E dice: allora, ma come non capiscono tutti come arrivare? E gli ho dato una ripassata, mezz'ora ci ho messo, fino alla 1 del mattino, a spiegargli le 70 settimane. Alla fine, Dio benedica la sua anima, le ho memorizzate e me le ha ripetute tutte. Gli ho detto: guarda, le 69 settimane sono in realtà sono anni, una settimana sono 7 anni, ma l'anno non è il nostro, è l'anno profetico di 42 mesi. Lei fa: ma non è quello là, è l'anno ebraico? No, non è l'anno ebraico, perché loro cambiano tutti gli anni. Allora Dio ha inventato un calendario nuovo di 360 giorni, invece il nostro è 365,25. Allora deve moltiplicare, e deve arrivare moltiplicando, arriva a 173.880 giorni, lo dividi per il giorno del nostro calendario, che sono 365,25, ottieni 476 anni, aggiungi 476 anni a 46 avanti Cristo, e allora sulla calcolatrice devi mettere meno 446 più 476, che sono gli anni del nostro calendario gregoriano, e arrivi al 30 dopo Cristo, che sarebbe l'anno della crocifissione di Cristo. Lei mi dice: mi ripeti un attimo? E loro gli ho ripetuto: allora sono 70 settimane da...
Stop.
Allora insomma gli ho ripetuto 3-4 volte,
che non ti sa
alla
più.
Fine dopo 3-4 volte sai cosa mi ha detto? Mi fa: comincio a capire. Allora alla fine gli ho ripetuto di nuovo e capito, e alla 1 del mattino mi fa: ho capito tutto, e me l'ha ripetuta e non ha sbagliato niente. Allora si è messa lì a battere la macchina e gliel'ha mandato. Ha detto che gliela spedita stamattina, se non mi sbaglio, ma appena mi sveglio la spedisco, perché in Danimarca sono in mezzo alla notte adesso. Gliela spedita stamattina e speriamo che, capisce, diventano discepoli là, così, chi lo sa.
magari.
Fino adesso penso che sono un qualche uno che così è un esagerato fanatico della Bibbia. Allora, grazie Signore. Senti, perché non mi fai andare avanti, Angela?
No, please, vai avanti, se non ti spingo io.
No, perché se tu mi fermi...
Vai, no, non ti fermare,
non finiamo
no.
più.
Parlavi dei politici, credo.
Finiamo che dopo dobbiamo fare una metà a farlo settimana prossima. Sì, perché peccato che alla fine c'è una bellissima profezia, incoraggiante. Però io devo così, devo in un certo senso... andare alla velocità del mio monopattino.
Guarda, sta andando veloce. Ti ho sentito adesso con questi numeri, io mi sono persa, non
capito,
seguivo più.
Tu viaggi in Ferrari, Gabriele qua in Maserati. Io viaggio in monopattino.
Guarda, a volte mi sembra al contrario.
Allora, eravamo politici?
Sì.
Allora, chi è che sta contando queste bugie? Qualcuno me le può contare?
Dove ma sono troppe.
Quante bugie sono fino adesso? Allora passiamo alla bugia della politica. Basta studiare la storia per vedere che non è mai sorta una politica che ha mantenuto nessuna capito? Ha detto nessuna delle sue promesse, solo demagogia, papologia, religiosologia, politici corrotti che cercano solo il proprio interesse e che sono simili agli atei che li votano, anch'essi ciascuno ricercando il proprio interesse torna conto. Per chi voto? Chi voto? Mica cercano ideologia. I poveri votano a sinistra, i ricchi a destra, è l'ideologia. È l'ideologia del borsellino, del portafoglio, dell'interesse, dell'egoismo. Cioè come i nazifascisti italiani e tedeschi, che non appena il vento del loro interesse, il vento del loro egoismo personale è cambiato, capisci? Che hanno perso la guerra. Tutti si mettono a baciare le scarpe dei cowboy americani. Hanno perso la guerra, prima li volevano ammazzare, dopo gli baciavano. Questo documentario, Gabriele, ricordi, mi ha dato quel documentario interessante, lo sbarco americano in Sicilia, e gli americani scioccati perché andarono nelle città fasciste e tutta la gente in strada a offrirgli bicchieri di vino, a battergli le mani. Gli americani dicono: qua mi sembra un film di Hollywood con John Wayne, qua. Capito? E scioccati, ma i giornali americani dicevano: ricevuti a braccia aperte, cioè praticamente erano fascisti, e anche non c'era nessun fascista che diceva: io muoio per ideologia, no, ero lì anche loro con la fazzolettina a sventolarla, la maggior parte dei fascisti. Va bene, passiamo a un'altra bugia?
Settima. Okay.
Dimmi.
Alla settima bugia.
Senti, le contate?
Sì.
Me le conti per cortesia?
La prossima è la settima.
Volevo contarle, ma poi non ho fatto in tempo. Allora, bugia numero 7. Io passerei qui al numero 7, metterei la bugia dell'evoluzione di Darwin. Carletto Darwin. O scimmiotto Darwin, non so. Questo pensava che sua madre era una scimpanzé e suo padre un gorilla. Cioè, mica gli funzionava bene l'intelletto. Allora, il programma del diavolo con questo discepolo, questo suo discepolo Charles Darwin, è stato molto semplice. Il messaggio era: se veniamo dagli animali, quindi che c'è di contro natura comportarsi come animali. Infatti, quindi il messaggio reperito a piene mani da comunisti, nazisti, intellettuali atei di oggi. E innanzitutto dai gruppi satanici. I gruppi satanici adorano Charles Darwin. Va bene? Parte dei quali atei, molti di questi filosofi satanisti attaccano il cristianesimo, che appartengono proprio a questo, appartengono a Charles Darwin. E ci sono atei oggi che attaccano il cristianesimo, che sono satanisti camuffati. Il camuffamento più perfetto per un satanista, e fanno quasi tutti così, si nascondono sotto l'ateismo, sotto la libertà, perché la Bibbia ci condanna, i cristiani ci condannano, i filosofi atei satanici di oggi, i psicologi satanici atei, molti di quali sono così, dicono: la religione ti condanna, ti dà il senso di colpa. E magari ti dà il senso di colpa, o branco di atei che stanno andando all'inferno, perché senza pentimento non c'è salvezza. È logico. Ma scusa, un bambino che ruba, che è violento, non deve pentirsi? Adesso tu che sei grande, fai adulterio, rubi, non devi sentirti in colpa? E allora, con la scusa di togliere il senso di colpa, attaccano alla religione, la religione anche quella vera cristiana. Andiamo alla bugia numero 8. Numero 8. La bugia della istruzione delle scuole e dell'educazione scolastica, idolo e virgola vacca sacra di oggi. Va bene? La scuola è una vacca sacra, una vacca però che invece di latte ti dà niente, ti dà latte contaminato. Infatti li vedi, vanno a scuola e tutti sono magri, morenti, senza vitamine, senza proteine, senza forze, sto parlando in modo spirituale. Escono dalle scuole e non hanno capito niente, hanno capito solo che sono liberi di fumare marijuana, sono liberi di giocare con lo smartphone, sono liberi di andare a rompere le scatole ai genitori: comprami la macchina, comprami la moto, comprami il telefono, mi devi mantenere perché io devo avere 2, 3, 4, 5 diplomi e tu, genitore schiavo, zitto, tuo lavoro è pagare. Ma non è così la storia. Nella Bibbia il figlio lavorava col padre, il padre falegname, il figlio falegname, il padre contadino, il figlio contadino, il padre maniscalco, il figlio maniscalco. E perché il papà che è contadino, che non c'ha soldi per comprarsi le scarpe, deve andare a comprarti il tuo smartphone? Perché non vai a lavorare? Angela è universitaria di grido. Lei gridava perché non gli piaceva, comunque di grido. Va bene, lei.
No, ma hai ragione.
Più che gridavano i professori quando lei sbagliava. Insomma, di grido. E Angela, e lei andava all'università, però la mamma gli dice: io non riesco a mantenerti, amore mio.
Sì.
Se andai all'università, vai pure, ma chi non lavora non mangia. E lei, nella parte, con una mano studiava, con l'altra lavorava. Non so se ha più lavorato o più studiato, non si è capito bene.
No, più mi divertivo, la verità è. Né una né altra, perché ero persa con la testa tra le nuvole, mi interessava solo amici, divertimento, quindi questa è la verità. Però poi ho trovato Gesù e tutto è cambiato. Grazie a Dio.
Alleluia, Angela. Contentissimi che Gesù ti ha salvata.
Sì, 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 sì.
Io mi ricordo quando abbiamo incontrato in quel pub pieno di fumo, di marijuana, e grandissimo quel pub, tavolini in ogni nicchia, tutti studenti lì. E beh, andiamo avanti. Allora, e quindi la bugia delle scuole, in effetti i tipi di scuole sono due, sono due culture, due tipi di scuole. Una è la scuola di Cristo, va bene, come la vediamo nel Vangelo, basata sull'amore e la giustizia. Quindi tutte le scuole del mondo le possiamo riassumere in due, una di Cristo e una del diavolo, una di Dio e una del nemico. Quel del nemico c'ha tante, capito? C'è la scuola così, cos'ha, dipende dalla bugia locale. Va bene, le scuole e le università in Cina non sono uguali a quelle in America. Le scuole in America non sono uguali a quelle in Russia. Quelle in Russia non sono le scuole islamiche. Le scuole cattoliche non sono uguali alle scuole protestanti. E qui entriamo nel cristianesimo, che c'è molta più verità che non nell'ateismo. Sto parlando del cristianesimo umano, degli uomini, ognuno ha il suo modo, se lo rigira. Poi c'è il cristianesimo di Cristo. Allora, le scuole nel mondo sono due categorie principali, una del diavolo e una di Dio. Ci siamo?
Sì, qualcuno ha chiesto in modo giusto, ha detto: perché nelle scuole di oggi non è permesso di insegnare la fede cristiana? Nelle scuole non puoi portare una Bibbia, mentre nei carceri è permesso ai carcerati di leggere la Bibbia.
Diglielo, chiedilo a diavolo.
Perché?
Perché chiedilo a Hitler, perché lui. Chiedi a Hitler perché ha fatto il nazismo. Chiedi a Stalin perché ha ucciso 40 milioni di russi perché non volevano che il comunismo gli portasse via l'unica gallina che avevano. Chiediglielo. I contadini sono ribellati tutti. Perché dice: io non sono un capitalista, c'è una mucca e viviamo con quella. Dice: no, tu sei incontaminato dall'ideologia borghese. E li hanno ammazzato 40 milioni. Mao lo stesso. È vero, come nelle carceri possono la Bibbia.
E perché sanno che solo la Bibbia può educarti nel modo giusto.
Secondo Corinzi 4:4.
Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti.
Va bene, quindi queste scuole universitarie dove non c'è Cristo, hanno le menti accecate, credono che la libertà vuol dire non essere cristiano, libertà vuol dire non essere credente. Ora capisco, ci sono religioni false, 99%, d'accordo. Va bene, non discuto su quello. Però c'è anche una religione vera, Gesù. Però la libertà, sto parlando di Gesù, e andare contro Dio. Le scuole atee del mondo senza verità, l'amore di Cristo, potranno solo continuare a produrre molti laureati, diplomati, gente come Nietzsche, va bene, che insegnava sullo scopo della vita mentre lui era in depressione continua.
Va bene. E cosa insegnava?
Specialmente nella seconda parte, il frutto di Nietzsche, che è un genio del male, ma sempre un genio, va bene. Il frutto di Nietzsche, per una metà della sua vita, ha predicato le sue depressioni intellettuali, e il frutto è stato che la seconda metà è stato un depresso, super depresso. Va bene? E per tutta la seconda parte della sua vita, nonostante la sua intelligenza, che era superiore alla media, va bene, ha dimostrato che ha dimostrato che senza Dio si finisce come lui. Nietzsche una cosa l'ha dimostrata: se seguiamo il nietzscheismo, l'idea di Nietzsche, finiamo come lui, depresso, in declino mentale e demenziale, è finito pazzo. Ma non per sbaglio, un ictus, no, no, metà della sua vita.
È vero, sì, sì, sì.
Il frutto della prima metà è stato la conseguenza della seconda metà, un depresso.
E questi sono gli insegnanti che ci dicono come vivere?
Freud, lo stesso, la stessa zuppa, che alla fine si è suicidato con la morfina. Cioè tutta gente che vengono, sono vacche sacre, adorate come superiori. E chi è Robert? Non molti sanno, non molti conoscono chi è Robert Oppenheimer.
Non lo so.
Ha usato il tedesco, se non mi sbaglio, che lui cerca nationality. Robert, the father of the double, you know how to spell it?
Yes. Copy and paste.
Yeah, right. Che adesso Dora ci dà qualche dettaglio, perché io...
He was American.
Okay. Yeah, American, by origin, born where?
He was born, we shall see right away.
Because
e chi è questo?
E questo qui è praticamente... Oh,
born in New York.
Where?
In New York.
Ok, questo qui ha usato il suo genio per costruire la bomba atomica e ne ora è definito il padre. È stato definito il padre della bomba atomica. Questo è il papà, è un papà questo, va bene? E dalla bomba atomica. Cos'ha imparato questo qua a scuola? A fare bombe atomiche? Ma stiamo scherzando? Cioè le scuole ti insegnano tutto, ma poi non sanno insegnarti come usare queste cose.
He was a chain smoker diagnosed with throat cancer.
Sì, era un fumatore accanito che poi ha avuto cancro ai polmoni. Attenzione al fumo, ragazzi. Tutta la sua scienza non gli ha insegnato, nella scuola dove è andato non gli hanno insegnato che il fumo non va bene. Va bene, io a questa scuola non sono andato, però ho insegnato ai miei figli, Dio li benedica, ascoltano, che fumare no. Ho fumato io per loro i miei giorni. Va bene, non bisogna fumare. Ho fumato io per te, Gabriele, tranquillo. Il mio suggerimento è che... Va bene, grazie a Dio che mi ascoltano, più o meno. Allora, andiamo a Romani 1. Aspetta, ho dimenticato Truman. C'è anche Truman qua. Truman, che è una persona molto democratica. Chi era Truman? È un battista, religioso battista, che presidente degli Stati Uniti dopo... Roosevelt, che ha sganciato molto democraticamente due bombe sul Giappone. Bravo Cristiano, questo qui. Praticamente parliamo di genocidio. Questo qui è mostruoso. Romani 1:28.
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sicché facessero ciò che è sconveniente.
Capisci? Quindi vai alla scuola, all'università, però se non si curano di Dio, Dio li abbandona. Cosa fanno? All'adorazione dell'idolo della mente. La mente è un idolo. Adesso c'hanno intelligenza artificiale. C'hanno anche addirittura l'idolo artificiale adesso. E dicono che fra un po' di anni oltrepasseranno il punto di non ritorno, che l'intelligenza artificiale, i robot prenderanno il controllo, perché li stanno costruendo che si possono riparare da soli. Ah, grazie Signore. Allora passiamo alla prossima bugia, numero 9.
Sì.
La bugia del culto della personalità nelle chiese. E questo ne abbiamo già parlato in passato. Mm-hmm. Questi sono i leader religiosi che il nemico usa sotto maschere religiose come cattolicesimo, protestantesimo, geovismo e simili, e che guidano le masse religiose a innalzare un pastore, un papa, una religione, una dottrina, invece che solo Cristo e solo il Vangelo. Dove appunto queste aberrazioni e sviamenti religiosi ci sono, che esistono in queste chiese, chiese che ci sono e chiese che non ci sono, dipende dai frutti. L'inganno più potente di queste, che questi settari usano, è stato descritto da Gesù in Matteo 24, vai al 10 fino al 12.
Matteo 24:10. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.
Si raffredderà. E 24?
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Ok, questo avverrà, sta avvenendo. Il più grande inganno di oggi sta nel predicare un Cristo evangelico, una Madonna cattolica, un luteranismo, e questi sono i più grandi inganni.
È vero.
Cosa dice? Verranno falsi cristi? Com'è che dice? Verranno, sorgeranno falsi cristi
e falsi profeti.
Va bene.
E faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Dove dice verranno nel mio nome? Cos'è? Va bene?
Devo aprire.
Leggi, verranno nel mio nome. Matteo 24. Quindi cosa succede a questi falsi cristi e falsi profeti? In qualunque chiesa sono stato, io ho detto, chi qua è tentato, è mai stato tentato di seguire un falso Cristo, un guru indiano, per esempio? Tutti dicono
no,
nessuno.
No, no, ridono.
E allora perché Gesù dice che se fosse possibile avremmo ingannato anche gli eletti? Perché questi falsi cristi vengono predicati nelle chiese. I falsi cristi sono predicati nelle chiese, come si chiama? Il Cristo pentecostale, il Cristo battista, il Cristo calvinista, il Cristo cattolico, il Cristo di Geova. Falsi cristi. Non esiste un Cristo pentecostale, non c'è un Cristo cattolico, c'è il Cristo della Bibbia, del Vangelo. E questi, persino gli eletti, cioè la sposa di Cristo, potrebbe essere ingannata. Invece quelli che non sono proprio eletti vengono ingannati e credono in un Cristo pentecostale. E stanno predicando questa chiesa e dice: noi, la nostra chiesa non è la migliore. La nostra chiesa non è perfetta, ma è la migliore.
Sì, sì,
ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
Il pastore che ci ha detto così: la nostra chiesa non è perfetta, ma è la migliore. E tutti dicono la stessa cretinata.
È vero.
La tua chiesa non è la migliore, la tua religione non è la migliore. È Gesù il migliore. Noi, e noi siamo niente. La nostra chiesa. La bugia della chiesa predica.
Era Matteo 24:5.
Cosa dice?
Molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti.
Capisci? Cioè. Molti leggono questo in modo sbagliato, che uno che questi falsi profeti arrivano dicendo che io nome e cognome io sono il Cristo, quindi il guru indiano. No, quello che Gesù sta dicendo: molti verranno nel mio nome,
dal Cristo vero?
Sì, non verranno dicendo che loro sono Cristo, ma verranno dicendo che Gesù Cristo il Nazareno nato a Betlemme è il vero Cristo. Uh-huh. E predicando il vero Cristo inganneranno molti. Uh-huh. Capisci? Questo Papa non dice che lui è Cristo, ma lui viene nel nome di Cristo, e perché viene predicando Cristo inganna molti.
Sì, perché dice cose non scritturali.
Capisci?
E cose li inganna.
E ogni tanto fa finta di predicare Gesù e i fessacchiotti ci cadono. Succede anche nelle certe chiese protestanti.
Sì.
Quindi molti verranno nel mio nome predicando Cristo e verranno, io sono qua a predicare Cristo, e così inganneranno molti. Ci siamo?
Sì.
Allora, bugia numero 10, il traguardo finale del programma dell'anticristo. Bugia numero 10, il programma finale, va bene, dell'anticristo, qual è? Il mondo sarà presto reso schiavo alla sua volontà tramite l'inganno del marchio della bestia e microchip. Il microchip che nella Bibbia è marchio della bestia, e che io credo, non c'è scritto, ma io credo che sia microchip, ma sarà un francobollo postale, non me ne frega niente, sarà quello che sarà, importante che non lo ricevete. Il marchio della bestia esiste nello spirito, esiste già, anzi esiste già fin dal primo giorno del primo inganno del giardino dell'Eden, va bene? Il diavolo mise nella zucca di Eva e anche di Adamo un marchio della bestia spirituale. Mise nella testa di Caino un marchio della bestia spirituale. E Paolo dice che questi ingannatori sono marchiati nella propria coscienza. Capito? Uno che respinge Cristo è marchiato nella coscienza da Satana. Uno che respinge il Signore, il diavolo gli ha già dato un marchio della bestia, e non possono essere portati a pentimento di nuovo. Va bene?
Te lo leggo?
Ce l'hai?
Sì.
Quello di Paolo.
Primo Timoteo 4, verso 2. Per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza.
Va bene?
Primo Timoteo 4, 2.
Quindi marchiati nella coscienza. La vera libertà, fratelli, la libertà di cuore, di mente, di spirito, Va bene, non la si può imparare in nessuna scuola. Nessuna scuola universitaria cinese, russa, italiana, europea, americana, di Los Angeles, di Hollywood, di Disneyland. Nessuna scuola ti insegna la libertà di cuore, di mente, di spirito. Solo il Signore ce la può dare nella sua parola.
Amen.
Gloria
amen.
Al Signore.
Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Grazie, alleluia, Signore. Grazie Signore. Cosa facciamo, Angela? Andiamo fino alla fine oppure...
Sì, 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 andiamo. Io dico sì.
Ce la facciamo andare fino alla fine?
Continuiamo.
Andiamo fino alla fine?
Sì.
Lo concludiamo. E ci, è una cosa, 10 minuti riusciamo a concludere?
Forse sì.
Vediamo. Proviamo. Se 10 minuti i fratelli resistono. Stanno morendo di fame. Come noi.
No,
forse.
Loro hanno mangiato il pranzo.
siamo noi a morire. Ma guarda,
però mangiamo la parola di Dio.
Peccatori come noi hanno bisogno di pregare e digiunare, fratelli.
Amen.
Allora, la vera libertà mentale, fratelli, e concludiamo il messaggio con questo paragrafo, un po' lunghino, ma è un paragrafo. La vera libertà è unica e proviene da un cuore e da uno spirito che Gesù ha liberato. E qui andiamo alle risposte. Fino adesso abbiamo parlato del problema, adesso andiamo alle risposte. La vera e unica libertà mentale è quella che quando Gesù ti libera dagli influssi del maligno.
Amen.
Quindi come si riceve questa libertà? Numero uno, la possiamo ricevere nascendo di nuovo. Numero due, continuando a camminare in Cristo.
Alleluia.
Come è scritto, Colossesi 2.
Colossesi 2, 6 a 8. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata. Abbondate nel ringraziamento, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
Gloria a Dio, così chiaro, 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 Gesù ci sta dicendo qui, per Paolo ci dice, avete ricevuto la salvezza, Cristo, avete ricevuto, camminate in Cristo, non
sì.
È che riceviamo Gesù e poi andiamo al mondo insieme ai porci, e se andiamo insieme ai porci diventiamo anche noi uguali, no? Quindi radicati, edificati in Lui, in Cristo, rafforzati nella fede come vi è stato insegnato. Quando fate quel corso biblico, fratelli, crescete nel corso biblico. Non è un diploma, è finito i 20 passi del corso biblico, ciao, dov'è il mio telecomando e la mia televisione? E non hai capito niente.
Sì.
Quello è il primo scalino.
Trampolino.
Trampolino.
Amen.
Guardate che nessuno vi faccia di voi una preda con la filosofia e vani raggiri. Televisioni, media, politica. Seconda cosa, tradizione degli uomini, tradizioni religiose e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Efesini 4.
Efesini 4, 23. Essere rinnovati nello spirito della vostra mente.
Capisci? Cambiare la zucca.
Amen.
Cambiare modo di pensare. Colossesi 2, 18.
Amen. Colossesi 2, 18. Nessuno vi dirubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto. Affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale.
Va bene? Nessuno vi derubi, il diavolo sta cercando di rubarci, è un ladrone, le religioni sono ladroni, ci rubino il nostro, vogliono rubarci il nostro premio con i loro protesti, le loro tradizioni, affidandosi alle loro proprie visioni. Gesù viene al rapimento e prima della tribolazione, scritture, zero. Allora stai zitto, cosa apri la bocca da fare se non capisci niente, se non c'è una scrittura, non c'è una scrittura sul rapimento, perché non stai zitto? Gonfio di cose, di vanità religiosa nella sua mente carnale, perché sai, nella mia chiesa noi non ti salutiamo più se non cammini nella nostra dottrina, ma sono dottrine del diavolo, come faccio a camminare le tue dottrine? Secondo Tessalonicesi 2
verso 2. Non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi.
Va bene, attenzione a questi pulpiti che predicano senza scritture o che predicano una scrittura come fondamento, si basano lì e poi volano in direzioni sbagliate. Non è sufficiente partire da una scrittura, dobbiamo anche arrivare, fermarsi alle scritture, camminare di scrittura in scrittura. Sì, lo so che si è partito da una scrittura, ha letto delle scritture che dicono alleluia, alleluia, Dio è grande, eccetera, e dopo insegna tutte le cretinate che vuoi. C'è una profezia di Gesù qua. Posso andare? E questa è la conclusione.
Sì. E credo che il punto di tutto il messaggio, almeno per me, è stato quella scrittura di Corinzi dove è detto che la vera libertà è dove c'è lo Spirito del Signore. Quindi se vogliamo essere veramente liberi, dobbiamo entrare nello Spirito Santo e vivere dentro lo Spirito Santo, e così sentiremo la libertà. Mi ricordo che nel mondo, quando facevo tutto quello che volevo, senza limiti, senza regole, volevo solo uscire dalla casa dei miei genitori per non seguire più regole, fare quello che mi piace, e ho vissuto così 2 anni gustando ogni peccato, e mi ricordo non mi sentivo libera, anche se vivevo nella libertà che ho sempre sognato, però mi sentivo come che qualcosa mi manca, mi sentivo sempre sola, anche se avevo tanti amici, tanti divertimenti, mi sentivo sempre sola. E allora mi chiedevo, ma cosa voglio dalla vita? Però quando ho trovato Gesù e ho cominciato a vivere nello Spirito del Signore, allora ho trovato questa libertà che non ho potuto spiegarmi come, adesso che sto lasciando tutto, sto abbandonando tutto quello che ho desiderato, adesso mi sento libera. Prima, quando avevo, tra virgolette, mia libertà, non mi sentivo libera. E da quel giorno che ho accettato lo Spirito del Signore, non ho vissuto mai un giorno nella solitudine. Non mi sono sentita mai sola, nemmeno una volta. Perché con Gesù è impossibile sentirti solo, se vivi veramente vicino a Lui. C'è sempre qualcosa da fare, qualcuno da aiutare, qualcuno da evangelizzare. E non hai tempo di essere solo. E non sei solo, non sei mai solo. Quindi la vera libertà non è quella che il mondo ti dice, fai quello che ti piace, sei libero. No, quella non è vero. Non funziona.
Quella è schiavitù, è seguire la tua carne, quella, non seguire Gesù.
Sì, sì.
Se segui la libertà della carne, diventi schiavo della carne, quindi a suo effetto.
Mm-hmm.
A una droga, a un vino, a un bere,
sì.
a una donna, a un uomo, a una televisione, a uno smartphone, a una macchina, schiavo di una cosa che la tua carne desidera.
Sì, sì,
e
sì,
qualunque
sì.
cosa la tua carne desidera, se segui quella, diventa la tua prigione.
E non basta mai.
Dobbiamo entrare nella libertà di abbandonare. Gesù dice: chi viene a me, chi vuol seguirmi, non abbandona padre, madre, figli, mogli, eccetera, non è mio discepolo. Interpretazione: chi sono questi? Quelli come le mogli di Lot che dicono: o me o la tua religione, se segui la tua religione perdi a me, allora in quel caso la puoi odiare.
Mm-hmm.
Come dice Luca 14:26.
Grazie Gesù.
E tu eri sola, Angelina, era la solitudine che sentivi anche quando avevi il fidanzato, avevi gli amici, avevi tutto questo, però eri sola perché eri separata da Dio, perché non eri in comunione con Gesù.
Mm-hmm.
Poi quando abbandonato, giunse il giorno, abbandonato queste cose, non ti senti sola. Come
sì.
mai che non c'è più quel famoso fidanzato? Non è più, perché adesso sei in comunione con Gesù.
Sì.
Ecco la differenza.
Perché dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà.
Lì c'è libertà.
Amen.
E funziona anche se la mente non capisce. Funziona. Funziona.
Amen.
Gloria, gloria, Signore. Qui c'è una profezia. Vorrei leggere.
Grazie Gesù.
Grazie, Signore. Aiutaci, Signore.
Grazie, Signore.
Esattamente quello che vuoi dirci, Signore. Perdonami se ho aggiunto una virgola, ho tolto una virgola, Signore.
Amen.
Una parola, ho aggiunto una parola, ho tolto una parola. Perdonami, Signore. Voglio che sia tu, Signore. Il tuo incoraggiamento, la tua guida, la tua direzione.
Amen.
Il tuo amore. Gesù dice: o voi tutti che mi amate e che mi siete fedeli, a voi dico, non temete. Io vi amo di un amore eterno, vi custodisco dai vostri nemici come la cosa più preziosa che ho, come è scritto.
Zaccaria 2:8. Infatti così parla il Signore degli eserciti. E per rivendicare la sua gloria che Egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda. Poiché chi tocca a voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Michea 4:10. O figliola di Sion, come donna che partorisce, poiché ora uscirai dalla città, dimorerai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là tu sarai liberata là l'Eterno ti riscatterà dal mano dei tuoi nemici.
Dice il Signore: siate incoraggiati, o figli, ricordate e non dimenticate, io vi ho benedetti. Sì, il nemico può uccidere il corpo, ma che importa? Non ho io salvato la vostra anima? Non vi ho io sigillati a protezione dall'avversario e dato a garanzia dalla mia parola la caparra del mio Spirito Santo come anticipo per voi nei vostri cuori, un anticipo del mio regno? Sì, amati, io il Signore, il Dio e sposo della mia fedele Israele dello Spirito, ho fatto questo perché vi amo di un amore eterno che mai finirà, come ho anche mostrato a mio figlio Paolo, che ha scritto.
Efesini 1:11-14. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. E in lui voi pure, dopo aver ascoltato le parole della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria.
Vi è chi mi dice: Signore, ma io soffro, io sono in pena, il nemico mi combatte, ho difficoltà, perché, oh Dio, tu non intervieni? Molti mi pregano: Signore, salvaci dalla sofferenza e patimenti. Amati figli, non chiedetemi di sottrarvi a tutte le tribolazioni, non è possibile. Non finché vi è guerra contro il diavolo, il nemico della vostra anima, che vi prova per farvi abbandonare la mia corona. Io vi ho chiamati a combattere.
Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire, perché siate provati e avrete una tribolazione. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
È anche scritto.
Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Io non sono venuto per sottrarvi a tutte le tribolazioni e dal nemico, ma per insegnarvi a vincerlo.
Amen.
Il mio popolo nel mio regno non è un popolo che viene rapito o che scappa quando io lo chiamo a combattere, ma è un popolo che non è codardo, non indietreggia, ma combatte e attacca e vince. E per questo vi è un calvario e vi è una croce per ciascuno, come io dissi ad Anania riguardo a Paolo quando io lo chiamai.
Atti 9:15-16. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è un strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome.
E anche voi dovrete patire tante cose per il mio nome, perché vivete in un mondo dove il Dio è il maligno. Io ho detto ai miei discepoli, come anche dico a voi, che siete i miei santi e siete chiamati ad essere la mia sposa in questo tempo della fine.
Matteo 10:38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
La mia sposa è una sposa che combatte e tramite il mio Spirito Santo vince, sconfigge il maligno, le sue bugie e inganni. Una sposa della quale io andrò fiero per l'eternità. Combatti, oh sposa, combatti. Lotta per me e per il regno di Dio. La sola guerra per la quale vale la pena di combattere e anche di morire. Sono solo i religionismi del mondo, che io non ho creato, che sempre fuggono dalle sofferenze per me e temono il mio martirio. Ma non è questo l'esempio che io ho dato? Il mio esercito avanza, combatte, sempre combatte e vince, e il nemico fugge davanti a lui. Le sue porte infernali non possono reggere alla potenza della loro fede vera e coraggio vero. E attraverso di ogni battaglia e ogni patimento e fino alla glorificazione della morte. Chi fugge e cerca di salvare la sua vita la perde, ma chi combatte a fianco del mio Spirito Santo e parola procede e vince ed eredita la mia corona eterna, come ho promesso, che è solo per i vincitori, non per i paurosi, non per i dubbiosi, gli incerti, per chi si ritira e si nasconde sotto la maschera delle religioni passive degli uomini. Non temete, non ho io pagato per la vostra salvezza? Non è il vostro spirito ora salvo per l'eternità? Chi ancora di voi si preoccupa? Il nemico può solo uccidere il corpo della carne, ma non quello che ho fatto rinascere a vita nuova per il mio regno. Vi chiamo a vincere.
Apocalisse 2, 7 e 11. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Apocalisse 2, 17. A chi vince, io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Amati figli, non soffermatevi sulle difficoltà, sulle sofferenze, sui dolori, sui calvari, perché sono solo per un breve istante davanti all'eternità. Ma meditate sulla mia resurrezione. Meditate sulla potenza del mio Spirito Santo che io vi ho dato, sulla mia guida, sulla mia protezione, e lodatemi, perché io, Yahweh, il Dio di tutti gli universi, ho inviato il mio Santo Spirito che è ora dentro di voi. Io sono in voi. Non è questo sufficiente?
Amen. Grazie Signore per le Tue parole sempre confortanti in questo mondo pieno di bugie, la Tua parola che è una luce che ci guida nel nostro sentiero, come dice il Salmo 119. Aiutaci Signore a rimanere sempre nella Tua parola, camminare sempre con Te, nello Spirito Santo, e saremo sempre al sicuro, nel nome di Gesù.
Amen.
Con Te possiamo vincere qualsiasi bugia.
Amen.
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 Grazie Signore.
Cosa c'è di più importante, di più primario, di più prioritario, di più bello, se non innamorarsi di Gesù ogni giorno di più? Cosa c'è?
Sì, amen.
Cosa c'è? Tutti gli smartphone del mondo, tutte le Mercedes, le Ferrari, tutte quelle donne con tacchi alti dei cartelloni pubblicitari, o gli uomini con tacchi bassi, si possono paragonare a Gesù?
No.
Quando saremo in cielo e saremo mondi, liberi, liberi e puliti, e su nel cielo.
Amen.
Guarderemo a Gesù, vedremo il Signore. Lì, quando saremo davanti a Dio, quando saremo lì davanti al Signore e non avremo più bisogno dei 10 comandamenti per sapere cos'è giusto e sbagliato. Quando il diavolo sarà morto, la sua carcassa che brucia nel lago di fuoco, a monito delle generazioni a venire, Isaia 66, 24. E assaporeremo, gioieremo nella vera gioia, in quella libertà. Io ho avuto una visione di questo quando avevo 9 anni. E vi dico, non si può esprimere a parole. Puoi solo piangere dalla gioia, o gridare di gioia, o urlare di contentezza. Beh, non è che sei in cielo a gridare tutto il tempo. Voglio dire, per fare un piccolo paragone, in realtà c'è una grande pace. Mi ricordo, camminavo in questo castello in cielo, una grande pace. Sfido che tutti quelli che hanno esperienza e vita dopo la morte non vogliono tornare più. E hanno moglie, figli, guarda, tutto, che amano, non vogliono tornare, non c'è paragone. Quelli che si dicono, sorella ci ha scritto, io vorrei mio marito fosse marito in cielo. E gli ho detto, non è possibile, sorella. Quando toccheremo col nostro cuore, il nostro spirito, la nostra mente, il nostro corpo spirituale, l'amore di Dio, tutte le mogli, i mariti, le amanti, le droghe, le cose belle, le cose brutte, le cose legali, le cose illegali, le cose di Dio e le cose non di Dio di qui, di questa terra, non c'è paragone. Non c'è paragone. È come in un deserto, uno che sta morendo di sete e prima di morire uno va lì e gli spiega com'è bella l'acqua. E dice, sai com'è bella l'acqua? La bevi e ti rinfresca. E quindi dice, dammene un po'. No, prima devi morire, prima di provarla. E cerca di spiegare, ecco qua il libro, guardi, vedi l'acqua? Ruscelli, fontane, cascate. Dice, sì. Mi è convinto. Bene, quello lì che sta morendo capisce com'è bella l'acqua allo stesso modo che noi possiamo capire adesso com'è il cielo, per esperienza, dice Paolo, conoscere Cristo per esperienza. Per questo è importante, fratelli, che viviamo il Vangelo, che quando evangelizziamo la gente possa vedere, toccare, sentire, vedere l'amore di Dio nei nostri occhi.
Amen.
Va bene. In cielo non avremo bisogno di 10 comandamenti, non avremo bisogno di non mettere idole davanti a Dio, di non farci sculture, madonne, santi vari. Non ci sarà pericolo di pronunciare il nome del Signore in vano. Non ci sarà pericolo di lavorare 6 giorni anche il 7. Non saremo tentati di non onorare qui padre e madre. In cielo c'è solo Dio, padre e fratelli, non saremo tentati di non onorarlo. Non avremo bisogno del comandamento che ci dice non uccidere, non avremo questa tentazione, non saremo tentati come Caino. Non avremo, siamo al 7° comandamento, tentazione di commettere adulterio. 8, non avremo tentazione di rubare, non ci sarà questa tentazione. 9, nessuno desidererà di attestare il falso, di mentire. E al 10, come dice il 10° comandamento, non desidereremo le cose, la casa, le possessioni del nostro prossimo, e neanche guarderemo a sua moglie, la sua compagna con quell'occhio strano. E non desidereremo nessuna cosa del nostro prossimo. In cielo, fratelli, saremo
liberi
nell'amore puro.
Grazie Gesù.
Com'è l'amore puro? È come spiegare com'è l'acqua a uno che è nel deserto, che sta morendo senza. Uno che sta morendo, che dice, acqua, acqua. Dice, aspetta che ti spiego com'è l'acqua. Sai, l'acqua, vedi, è fresca. Ti disseta, entra dentro. Ah, che gioia. Sì, e poi? E poi ti senti bene, ti senti rinvigorito. Ah, sì, che bello, ho capito tutto, però non sento niente. E così siamo noi adesso, quando qualcuno cerca di spiegarci com'è l'amore di Dio, com'è Gesù, com'è bello Dio, com'è meraviglioso il Signore, com'è rinfrescante lo Spirito Santo, com'è come che gioia essere in cielo, tutti quelli che incontriamo ti sorridono, ti danno con gli occhi, ti benedicono, con lo sguardo, con la benedizione negli occhi di chi incontri. Ogni casa che passi dice: hai sete? Qui, Coca-Cola celeste, virgolette. Hai fame? Vuoi un gelato? Non so se ci saranno gelati, faccio per esprimere, per spiegare. Fratelli, vi salutiamo questa Pasqua. Vi do un bacio, tanto amore, vi do un abbraccio, vi do una benedizione e lodo il Dio anticipatamente per quelli di voi che presto la guarigione sarà manifestata.
Amen.
Lodo il Signore anticipatamente per la guarigione, le benedizioni, le liberazioni, la salvezza e i battesimi dello Spirito Santo.
Amen.
Vi voglio bene, fratelli. Buona Pasqua, fratelli.
Anch'io vi voglio bene.
Buona Pasqua 2018, fratelli. E posso ogni giorno essere una Pasqua,
Amen,
un Natale.
Grazie, Gesù.
Un nascere di nuovo, che siamo nati di nuovo, nuove creature in Cristo. Tutte le cose vecchie del mondo sono passate, morte, putrefatte, finite. Ecco, tutto diventa nuovo. Dio vi benedica, vi amo tanto, tantissimo, super. E l'amore di Gesù non è mio, io non sono capace a niente, non sono buono a nulla, sono un povero buono a nulla. Ma è l'amore di Gesù che attraverso questo canale indegno, Giuseppe, canale buona nulla, arriva a voi e lo ricevete attraverso di me e molto meglio direttamente da Gesù.
Grazie,
Angela,
Gesù.
Gloria a Dio.
Grazie,
amen.
Gesù, grazie Giuseppe, Dio ti benedica. E fratelli, vi abbracciamo con molto affetto nell'amore del Signore. Rimanete vicini a Gesù e poi anche a noi, perché vi vogliamo bene. Ciao fratelli.
Amen.
Ciao fratelli.
Ciao. Oh.